Sono le 9.10, la radio sveglia di Popolare Network. Questo pomeriggio, più o meno nelle stesse ore in cui si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, c'è una questione invece importante per noi in Italia, cioè il Ministro degli Esteri va a riferire alle commissioni unificate in Parlamento sulla vicenda del caso Regeni e sulla vicenda del ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo. Buongiorno Luigi Manconi.
Buongiorno a voi.
Presidente della Commissione dei Diritti Umani, ricordiamo un po' la vicenda, perché era la vigilia di Ferragosto, probabilmente in molti non hanno fatto caso a quello che è successo e diciamo che la data è stata anche molto criticata, no, dell'annuncio. Alla vigilia di Ferragosto viene fatto l'annuncio che i magistrati egiziani stanno collaborando con quelli italiani per fare chiarezza sull'uccisione di Regeni e che quindi l'ambasciatore italiano torna in Egitto. Due giorni dopo, credo, complice appunto la vacanza di Ferragosto dei giornali, sui giornali italiani esce un articolo del New York Times che dice che i servizi italiani subito dopo l'uccisione di Regeni erano stati avvertiti da quelli americani che c'entravano i servizi segreti egiziani e il governo egiziano sapeva tutto e questa notizia era stata invece in qualche modo un po' ignorata o comunque sottovalutata dal governo italiano. Allora io le chiedo, da Ferragosto in avanti c'è qualche sviluppo?
Assolutamente nessun sviluppo da allora, come era ampiamente prevedibile peraltro, anche perché i passi avanti che avrebbero dovuto giustificare l'invio dell'ambasciatore italiano al Cairo erano in realtà passi indietro, cioè era la ripetizione della promessa di consegnare i video registrati nei luoghi della sparizione di Giulio Regeni e in quello del suo ritrovamento cadavere, che già nell'ottobre del 2016 dovevano essere consegnate alla magistratura italiana. Quindi l'impegno della procura egiziana era quello di mantenere una promessa già disattesa da 10 mesi. Dunque nulla di concreto, nulla davvero di effettivo, dunque nessun impegno serio. Sulla base di questo assolutamente precario messaggio di buona volontà della procura è stata presa una decisione politicamente molto impegnativa con il ritorno dell'ambasciatore al Cairo.
Ecco, una delle cose che è stata detta in quei giorni di Ferragosto come difesa, diciamo, come giustificazione del fatto che l'ambasciatore al Cairo tornasse, era che l'ambasciatore può essere utile nell'aiutare alla collaborazione tra magistrati e quindi nel fare effettivamente chiarezza. Lei che ne pensa?
Io penso questo, parlo esclusivamente a mio nome e non certo a nome dei familiari di Regeni, che hanno sul tema una posizione nettissima. Sono contrari, senza alcuna incertezza, al ritorno dell'ambasciatore. Io ho posto delle condizioni politiche, sia chiare. Ho detto che a mio avviso il ritorno dell'ambasciatore al Cairo poteva diventare una scelta opportuna dopo e solo dopo che l'Italia avesse preso altrettanto efficaci misure nei confronti dell'Egitto. In altre parole, l'Italia dispone di un solo strumento di pressione, disponeva, ovvero la mancata presenza dell'ambasciatore al Cairo. Se si decide di colmare questo vuoto mandando l'ambasciatore, ancora prima di questa decisione vanno elaborate e adottate misure efficaci, altrimenti l'Italia si presenta totalmente disarmata, priva di qualunque strumento di influenza nei confronti di un regime dispotico che oltretutto da mesi prende in giro il nostro paese, depista le indagini, oltraggia la nostra democrazia e oltraggia i familiari di Regeni.
Luigi Manconi, quali potevano essere queste iniziative da prendere da parte dell'Italia?
Guardi, io le ho concretizzate divise in tre gruppi di misure, tutte possibili, tutte concrete, che non corrispondevano in alcun modo a una dichiarazione di guerra e nemmeno alla rottura dei rapporti diplomatici in maniera definitiva. Queste tre misure, questi tre gruppi di misure riguardavano il flusso turistico dall'Italia e dall'Europa, cioè incidere su quello che è una delle voci più consistenti del prodotto interno lordo dell'Egitto, facendo sì che l'Egitto venisse dichiarato dall'Italia paese non sicuro. Secondo, sul piano delle relazioni commerciali, sospendere la fornitura di armi e di pezzi di ricambio delle armi, come peraltro una mozione presa dal Senato e un emendamento diventato legge aveva fatto nel luglio scorso, quando venne rifiutata la fornitura di pezzi di ricambio da parte dell'Italia all'Egitto. Una terza misura altrettanto importante era quella di incidere sulle relazioni speciali adottate tra Italia e Egitto per consentire all'Egitto di riprendersi il più rapidamente possibile i profughi, quei profughi che scappano dall'Egitto e arrivano in Italia grazie a un accordo tra i nostri paesi, possono essere quasi automaticamente rimandati in Egitto e lì sottoposti a quei rischi terribili e a quelle violazioni dei diritti che segnano quella dittatura.
Luigi Manconi, oggi appunto ascolterete il ministro degli esteri che verrà a riferire in Parlamento. Che cosa gli chiederete, che cosa vorrete sentire da lui innanzitutto e che cosa poi cercherete di fargli dire?
Chiarisco subito, io non prenderò parte a questa audizione e non per questo farò tacere la mia voce, anzi sicuramente mi farò sentire nelle prossime ore, ma non parteciperò a quell'audizione, anche perché trovo scandaloso che la prima audizione seria su questo tema cruciale sotto il profilo politico, cosa che viene sempre trascurato per il nostro paese, la prima audizione seria viene adottata con tanto ritardo rispetto all'invio dell'ambasciatore in Egitto, ma è come se l'Italia avesse inserito in Costituzione le ferie agostane come intangibili, ma viene anche con enorme ritardo rispetto a quando i fatti sono avvenuti. Voglio ricordare che quando venni sollecitato a interessarmi di questa vicenda, sto parlando del marzo del 2016, nessuna istituzione del nostro paese, i vertici più alti del nostro Stato, nessuno aveva ancora ricevuto la famiglia Regeni.
Manconi, ma lei non partecipa, diciamo, per protesta, per sottolineare queste cose, o perché la Commissione diritti umani non fa parte delle commissioni invitate all'audizione?
Dunque, non è questo, in termini formali io non partecipo perché non faccio parte della Commissione Esteri del Senato.
Ma sono solo le commissioni esteri oggi.
Sì, però questo non mi impedirebbe in alcun modo né di partecipare né di prendere la parola. Non me lo impedirebbe, anzi potrei tranquillamente farlo e certamente mi sarebbe consentito, ma non reputo questa sede quella più adeguata ad affrontare le questioni dal momento che appunto si riunisce con tanto ritardo in una situazione talmente affollata che sarà impossibile affrontare seriamente le
quindi
cose.
Quindi lei dice non verrà fuori molto da quell'audizione, che cosa si immagina che verrà detto?
No, questo non lo dico per serietà, perché non posso prevedere, dico semplicemente che io troverò altri modi di far sentire la mia voce, la mia opinione, ribadendo ciò che mi è capitato di dire in altre circostanze.
E quali sono questi modi? Ha già qualche idea?
Ma no, parlerò, credo, rilascerò delle interviste, quale quella alla molto benemerita Radio Popolare.
Luigi Manconi, grazie e buona giornata.
Buona giornata a voi.
Luigi Manconi, ricordiamo appunto perché lo abbiamo sentito, perché lui segue con attenzione dall'inizio la vicenda di Giulio Regeni e della sua uccisione in Egitto. Oggi il ministro degli esteri andrà a riferire in Parlamento sulla questione e soprattutto sul ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto il 14 di agosto, perché, così dice il governo italiano, i magistrati egiziani hanno ricominciato a collaborare, cosa assolutamente non vera, lo abbiamo sentito, secondo il senatore Luigi Manconi.
For the sun.
Abbiamo raccontato nei notiziari di Popolare Network in questi giorni delle nuove violenze dell'esercito birmano contro i Rohingya, questa minoranza che vive, anzi ormai viveva, nel nord-ovest del paese. I Rohingya sono musulmani in un paese a maggioranza buddista e l'esercito birmano appunto li ha sempre colpiti, anche ha colpito la popolazione civile. Ci sono migliaia di persone che scappano ogni anno in Bangladesh, che confina con Myanmar, ma il Bangladesh è uno dei paesi più poveri al mondo e non ha una politica di accoglienza, per cui queste povere persone scappano dalla padella nella brace quasi. Le violenze degli ultimi 10 giorni sono state fortissime. Per le Nazioni Unite in pochissimi giorni sono scappate in Bangladesh 60.000 persone. Andiamo a sentire un'intervista che Emanuele Valenti ha fatto a Phil Robertson, che è il vice direttore della sezione Asia di Human Rights Watch.
I wouldn't say it's the worst violence in decades, but it's quite severe.
Non sappiamo se si tratti realmente delle peggiori violenze di sempre in questa regione, ma di sicuro il quadro è decisamente preoccupante. E teniamo a mente che le cifre sulle vittime sono solo le cifre del governo birmano, quindi solo una parte di questa vicenda. Si tratta della versione dello Stato, non dei Rohingya, che vengono regolarmente attaccati dall'esercito. I morti potrebbero essere molti di più. Siamo ormai in una nuova fase di questa crisi. In una settimana sono scappate in Bangladesh quasi 40.000 persone. Le immagini satellitari hanno mostrato almeno 17 siti dove ci sono stati grossi incendi. Oltretutto siamo nella stagione dei monsoni e le condizioni atmosferiche rischiano di aggravare la situazione, oltre che a impedire un chiaro monitoraggio degli incendi. Siamo convinti che dietro alle operazioni dell'esercito ci sia il governo birmano, con il piano di chiudere definitivamente la questione, cacciando la popolazione Rohingya durante la campagna militare contro gli insorti.
Can you remind us
ma che cosa è successo in questi giorni, la scorsa settimana?
Well, on the 25th of August,
il 25 agosto i miliziani di un gruppo armato Rohingya hanno attaccato almeno 30 stazioni di polizia nel giro di 12 ore. La campagna militare in corso in questo momento è la risposta dello Stato a quegli attacchi. Il problema è che si tratta di una risposta assolutamente sproporzionata, che va ben oltre la forza necessaria per catturare i miliziani responsabili di quegli attacchi. In Bangladesh, per esempio, in questi giorni stanno arrivando molti civili con ferite da armi da fuoco, oppure con bruciature causate dagli incendi che hanno distrutto le loro case. È chiaro come il governo birmano abbia scatenato l'esercito contro la popolazione Rohingya, proprio per gli attacchi, dicevamo, della scorsa settimana, attacchi che anche noi ovviamente condanniamo. Il vostro ultimo documento sulla crisi Rohingya parla proprio di questi incendi. Di cosa si tratta? Perché?
What could be behind this?
Well, the government of Burma has pursued a discriminatory.
Allora, il quadro è questo: le politiche discriminatorie nei confronti dei Rohingya vanno avanti ormai da parecchio tempo. I Rohingya non sono riconosciuti come cittadini birmani, sono esiliati nei loro villaggi. Non si possono praticamente muovere, non hanno accesso ai servizi sanitari, al sistema scolastico. In questa situazione la gente muore perché non ha abbastanza cibo, oppure perché non ha semplicemente delle medicine. La disperazione della popolazione locale ha portato alla radicalizzazione, alla formazione di gruppi armati e agli attacchi della scorsa settimana. Da qui la risposta dello Stato centrale nella zona nord dello Stato Rakhine, nel nord del paese, nel nord di Myanmar.
The civilian population throughout much of northern Rakhine State.
Phil Robertson, our last question.
Phil Robertson, Myanmar sembrava in una nuova fase politica e non solo, con il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi in una posizione importante. Ma la questione Rohingya è ancora lì, con tutta la sua gravità. Per quale motivo?
Why this?
Well, unfortunately, many of the people.
Ma innanzitutto molta gente in Myanmar non vede di buon occhio la minoranza musulmana dei Rohingya. Il governo di Aung San Suu Kyi, che tutti ci aspettavamo rispettoso dei diritti umani, si è schierato con gli estremisti buddisti e con le forze armate. Anche il linguaggio che abbiamo visto in questi mesi, il linguaggio del governo su questa questione, è scioccante. Aung San Suu Kyi è stata a lungo prigioniera politica, ha vinto il premio Nobel per la pace, ma in realtà oggi possiamo dire non la conosciamo più. È schierata con un esercito che sta ripetutamente violando i diritti umani.
Pursues the kind of policy that so clearly goes against Burma's international human rights obligations.
Radio Sveglia Popolare Network, sono le 9:28, la linea alle notizie.